la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Lo diciamo che non vediamo l'ora di partire, certo, ma per il momento lo facciamo la domenica col nostro Jimmy Tranquillo, che si collega anche lui con il meteo per gli aggiornamenti nel weekend, così come fa il nostro Pierluigi Megaers il sabato alle 9. Ma torniamo un passo indietro, torniamo all'oggi, venerdì 23 maggio, 8 passate da 6 minuti. Apriamo la nostra newsline mattutina, lo facciamo appunto con l'AMMA. Giorgio Bartolini quest'oggi con noi, ben trovato.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
Ancora giornata instabile, iniziamo sempre così, Bartolini, qualcosa cambierà?
Ma qualcosa effettivamente sta cambiando, stiamo andando verso un progressivo miglioramento. Nella giornata di oggi ancora possibilità di qualche precipitazione in mattinata e fino al primo pomeriggio sulle zone appenniniche, in particolare quelle di Crinale su versante emiliano romagnoli dell'Appennino. Nel pomeriggio possibilità probabilmente anche di qualche isolato e breve rovescio nel Grossetano, ma la tendenza andrà verso una generale attenuazione della nuvolosità da tardo pomeriggio fino a cielo poco nuvoloso ovunque. I venti tenderanno a disporsi da nord-est nella seconda parte della giornata e rinforzeranno localmente fino a moderati i mari ancora mossi. Le temperature massime oggi senza grandi variazioni. Fine settimana invece caratterizzato da tempo stabile e soleggiato sia sabato che domenica, forse solo sabato ci sarà la possibilità nel pomeriggio di qualche isolato e breve rovescio sull'Appennino Tosco, Emiliano e sulle Apuane. Per il resto le giornate di sabato e domenica trascorreranno all'insegna cielo sereno poco nuvoloso. I venti sabato ancora di grecale, localmente ancora moderati con mari tra poco mossi e mossi. Le temperature sabato tenderanno già a salire un po' nei valori massimi, portandosi fino a 23-25 gradi. Domenica probabilmente anche un grado in più, con massime nell'interno fino a 24-26 gradi. Quindi alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo.
Anche in mantenimento rispetto alla prossima settimana come tendenza?
Sì, direi di sì. Nella prossima settimana, la prossima settimana sembra sia decisamente diversa rispetto a quella appena trascorsa. Forse ci sarà qualche disturbo tra martedì e mercoledì, ma sembra che la via sia indirizzata verso l'alta pressione e temperature in progressivo aumento.
E allora, grazie per queste informazioni. Un'ultima risposta, se possibile, ci chiedono: domani regata velica a Rosignano, previsioni vento?
Sì, allora, domani ancora la situazione sarà dominata dal vento di grecale, per cui anche nella zona Rosignano probabilmente sarà in mattinata, i venti di grecale saranno moderati, poi nel pomeriggio il grecale ruoterà generalmente a maestrale, però i venti direi per tutta la giornata soffieranno moderati.
Grazie Bartolini anche per questa risposta, buon lavoro all'AMMA, collegamento prossimo domattina alle 9 come detto. Adesso una breve pausa e torniamo con voi.
Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, in collaborazione con Divan Firenze, la sezione ANPI di Prato e di Vernio e l'associazione Gaza Fuori Fuoco Palestina organizzano l'evento Qui Resteremo. Venerdì 23 maggio al Centro Pecci. Alle 18 dibattito sui recenti drammatici avvenimenti in Palestina con l'attivista Omar Suleiman, Francesca Albanese e Micaela Frulli. Alle 20.30 inaugurazione della mostra fotografica Qui Resteremo e Kefi a matite italiane per la Palestina. Celebre raccolta con tavole di Milo Manara, Andrea Pazienza, Guido Crepax e tanti altri. Alle 21.30 musica dal vivo con Est, Est, Est. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. E buffet dai sapori palestinesi, contributo minimo di 10 euro facoltativo. Info centropecci.it. Cospe organizza la proiezione di La prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri, un film che racconta delle migrazioni che negli anni 70 portarono milioni di stranieri e tanti italiani verso i paesi industrializzati come la Svizzera e le conseguenze sociali. Martedì 27 maggio alle 20:30 al Cinema Astra di Firenze. Prima del film un incontro con il regista Samir, il produttore Gianfilippo Pedote, Ilaria Lani CGL e Anibeli Canari Tueros I Participate. Modera Sonia Tafili. Un evento sulla cittadinanza realizzato nell'ambito del progetto Youth Care for Change, cofinanziato dall'Unione Europea, per ricordare l'importanza del voto al referendum dell'8 e 9 giugno. Archive Producing per documentari. A giugno il corso immersivo di specializzazione per realizzare documentari inediti a partire dal lavoro con gli archivi audiovisivi. Lezioni frontali, case studies, laboratori e incontri con i più accreditati professionisti dei canali pubblici e delle piattaforme digitali per formare l'Archive Producer per documentari. Una professione sempre più richiesta dalle case di produzione. Dove? A Manifatture Digitali Cinema Prato. Programma e iscrizione su manifatturedigitalicinema.it.
Controradio.
Alle 8 e 11 minuti le principali notizie di oggi dalla stampa locale e dal nostro sito, dall'homepage di controradio.it, aggiornato e anche integrato con servizi, approfondimenti, podcast che potete riascoltare, così come l'aggiornamento sulla donna scomparsa a Prato, su cui apre anche La Repubblica. L'amica della donna scomparsa rapita da un ex cliente rifiutato, il virgolettato, questo secondo il racconto, Denisa sarebbe stata anche se viziata. L'uomo ha contattato la madre, indagata per false informazioni ai PM, la notizia diffusa ieri dalla procura. L'uomo si è proposto come mediatore con i sequestratori. La Nazione apre con la tramvia, apre il primo scambiatore, così come anticipato lunedì scorso ai nostri microfoni dall'assessore Giorgio nei nostri studi. Ebbene, ieri è stata aperta la possibilità a 200 posti in Viale Europa disponibili entro fine giugno. Rivoluzione bus sul Lungarno, l'assessore dice i bus turistici saranno spostati e da domani via anche al cantiere in Piazzale Donatello. Strade dissestate anche nei conti. L'apertura del Corriere: il governo taglia il 70% dei fondi per la messa in sicurezza delle provinciali, enti locali in rivolta. E poi di taglio alto la notizia della Consulta che riconosce le due mamme: non ci saranno più figli di serie B. La sentenza ha dato ragione a una coppia di Camaiore. Su questo abbiamo raccolto il commento di Monia Marcacci, presidente Famiglia Arcobaleno Toscana, intervistata da Domenico Guarino.
Sì, è stata una grandissima gioia ovviamente questa mattina. Diciamo che la situazione si è raddrizzata rispetto alle storture del 2016, quando vi ricorderete con la legge delle unioni civili non passò, o meglio fu stralciata, diciamo così, la parte relativa alla filiazione, alla genitorialità. Siamo stati costretti per lunghi anni ad adottare i nostri stessi figli, a ricorrere all'annotazione della madre intenzionale per opera di quei pochissimi sindaci e sindache che hanno avuto il coraggio di fare i cosiddetti riconoscimenti, impugnazioni da parte delle procure. Insomma, una storia travagliata, l'abbiamo proprio voluta con le unghie e con i denti questa sentenza. Qual è l'interesse preminente del minore? Cioè, noi parliamo di centinaia di bambini a cui sistematicamente lo Stato italiano sottraeva un genitore che non compariva a un certo punto della loro vita, ma che era presente nel momento in cui è nato il progetto di genitorialità. Questo progetto di genitorialità, la legge individua la nascita di questo progetto con la firma del cosiddetto consenso informato. Nel momento in cui si ricorre a una pratica di PMA, le cliniche fanno firmare questo documento a entrambi i genitori, le genitrici in questo caso ovviamente, e diciamo così c'è una testimonianza, se vogliamo, proprio scritta dell'intenzionalità di questo progetto comune. E qui non si giustifica il fatto che lo Stato italiano appunto opponeva una sottrazione sistematica contro la quale toccava lottare, quindi la cosa assurda era lottare per vedere riconosciuti non tanto i propri diritti di genitore, che sono il diritto sì cosa a prendersi cura, a creare una relazione di cura e di crescita nei confronti del minore, ma proprio ribaltando la questione, il diritto del bambino e della bambina ad avere due genitori, come effettivamente è, diciamo, la situazione che risponde alla realtà dei fatti, fronte del fatto che coppie eterosessuali che magari ricorrono alle stesse tecniche, quindi con gameti esterni anche alla coppia, non hanno ovviamente questo tipo di iter, dichiarano semplicemente di essere genitori. Oggi rimaniamo fanalino di coda in Europa nel garantire uguali diritti alle coppie omosessuali, anche l'accesso alle donne single, ma voi lo sapete, in Italia il panorama è desolante, persino l'adozione è preclusa sostanzialmente alle coppie dello stesso sesso, e quindi insomma ai single, cioè, ci sono delle difficoltà grossissime. Ci sarà bisogno di rivedere questa legge 40, però questa sentenza va a sottolineare ancora una volta che finché si guardano le cose dal punto di vista dei nati, diciamo così, e quindi si garantiscono i due genitori al bambino, non si esplorano le altre possibilità, gli altri percorsi di genitorialità che invece oggigiorno, diciamo, i tempi reclamano che vengano esplorati.
If you knew that you would die today, saw the face of God and love, would you change? Would you change? If you knew that love can't break your heart, when you're down so low you cannot fall, would you change? Would you change? How bad, how good does it need to get? How many losses, how much regret? What chain reaction would cause an effect? Makes you turn around, makes you try to explain, makes you forgive and forget, makes you change.
Ci occupiamo di politica in vista delle regionali. Diffuso un nuovo sondaggio commissionato da Toscana TV, da MG, sondaggio già nei più forti in ombra ai suoi assessori, 2 su 3 non li conoscono. L'apertura di Repubblica su questo, invece Nazione titola l'ultimo sondaggio: Gianni in testa di 21 punti con il campo larghissimo, Tomasi sotto il 40%. I civici non sfondano, del Ghinghero Zingaro inchiodato al 2%, ma la sorpresa sono i 5 Stelle che salgono in coalizione. La conta dei posti, il PD rischia di avere una pattuglia risicata. Comunque dall'incipit dell'articolo del collega Lignelli sulla Repubblica, secondo una battuta che circola negli ambienti della politica toscana, Gianni, se potesse, andrebbe al voto anche domani. E prendiamo spunto da questo fremere, no, del governatore, che viene confermato anche dalle dichiarazioni a noi rilasciate, che abbiamo trasmesso ieri, raccolte dal nostro Raffaele Palumbo, e che fanno un po' da corollario a quello che è il podcast di questo fine settimana, che abbiamo intitolato L'attesa. Vi proponiamo un'anticipazione dunque del podcast Cosa è successo, ascoltabile domani alle 13:15 e in replica domenica alle 17:10 come di consueto, e poi lo trovate sulle nostre piattaforme in streaming, controradio.it, app controradio e su Spotify. Insomma, è ufficiale, i candidati in pectore alle prossime regionali si sono stufati di aspettare. Gianni, presidente della regione e uscente e del Partito Democratico, e Tomasi, sindaco di Pistoia, secondo mandato e coordinatore di Fratelli d'Italia, sono stanchi di fare campagna elettorale senza aver ancora avuto l'ufficializzazione delle candidature. Gianni sicuramente. Sentiamo un'anticipazione a cura del nostro Raffaele Palumbo.
Siamo in Piazza Santissima Annunziata davanti all'Istituto degli Innocenti a Firenze per la cooperazione in festa, un evento di Lega Coop che racconta di tanti anni di cooperazione, non soltanto in Toscana. Un evento in piazza, un evento dentro l'Istituto degli Innocenti, un evento particolarmente atteso perché per la prima volta Eugenio Giani, del Partito Democratico, presidente alla fine del primo mandato della Regione Toscana, incontrerà il candidato del centrodestra Alessandro Tommasi di Fratelli d'Italia. Alessandro Tommasi, sindaco di Pistoia al secondo mandato, nonché coordinatore regionale del partito della Giorgia Meloni. Questo è Cosa è successo, il podcast di Controradio, per raccontarvi questa volta più che altro che cosa succederà, perché Eugenio Giani non è ancora candidato ufficiale, anche se ovviamente lo sarà, però non ha ancora una coalizione definita a sostenerlo, mentre Alessandro Tommasi la coalizione ce l'avrebbe, ed è quella del governo nazionale, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, più altre varianti minori. Il problema è che non ha ancora l'ufficializzazione della sua candidatura. Allora, che cosa accadrà? Siamo venuti a raccontarvelo durante questo evento che vede contrapposti due candidati virtuali del centrodestra e del centrosinistra alle prossime elezioni regionali. Diventeranno i candidati reali?
Ma io ringrazio Roberto Negrini, il presidente della Lega Coop, perché il movimento cooperativo trova in Toscana, magari in Emilia Romagna, un punto di riferimento del contesto nazionale. E la cooperazione è quella capacità, attraverso soggetti che guardano al noi piuttosto che all'io, di offrire opportunità di lavoro e di inserirsi con flessibilità nel mercato del lavoro e nel mercato della produzione in Toscana. Pensate a tutto il mondo della cooperazione sociale, così vicino a materie quali l'amministrazione regionale vive, penso appunto al sociale, alla sanità, che con flessibilità riesce a svolgere servizi complementari a quello dell'istituzione pubblica, davvero di grandissimo significato. È un mondo poi, quello della cooperazione, che storicamente ha fatto l'economia della Toscana, e quindi il fatto di avere un'interlocuzione in piazza stasera sui vari temi che riguardano la cooperazione è davvero un fatto molto interessante.
È un mondo al quale spesso il campo politico opposto al vostro guarda con una certa diffidenza anche nel dibattito pubblico.
È vero, perché mentre la cooperazione è stato l'elemento di base su cui si è costruito un sistema di solidarietà che ha garantito lavoro, prospettive di sviluppo, occupazione. Pensate al mondo del commercio e quindi alle realtà che hanno consentito la cooperazione di consumo, la cooperazione fra imprenditori, la cooperazione che è così forte nella nostra Toscana e garantisce, penso a Unicoop con i suoi soci, più di 1 milione di soci a fronte dei 3.668.000 abitanti della Toscana, magari da chi ha una concezione che guarda ad altri modelli, ad altre realtà, e viene guardato con più diffidenza. Ma sbagliano, perché la cooperazione è uno dei fattori decisivi del fatto che la Toscana, da un punto di vista economico e sociale, sia una delle regioni che tutti sanno essere fra le più vitali nel nostro paese.
La suggestione giornalistica, ci perdonerà, è forte, insomma, lo possiamo considerare il primo incrocio, il primo confronto tra i due candidati alla guida della regione?
Ma non so, non direi così, è sicuramente un incontro che consentirà sul piano dialettico di rappresentare due visioni della cooperazione, e sicuramente siamo persone rappresentative per i ruoli che ora svolgiamo, quelli a cui si può aspirare che riguardano il domani non è possibile certo dirle.
Presidente, a quando l'ufficializzazione della sua candidatura?
Non sono certo io che posso pronunciarmi su questi temi.
Ma lei si è scocciato ad aspettare un pochettino, però.
Per cortesia, non provocate.
E che ci stiamo a fare allora noi?
Questa è una domanda intelligente.
Riproviamoci di nuovo, anche se non si può cambiare il mondo, figuriamoci cambiare te. Ma poi finisco per amarti.
8:27, davvero 2 secondi per anticiparvi quello che accadrà dopo il GR di Popolare Network delle 8:30 nella nostra newsline Spazio City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese. Vi ricorderemo l'evento di questa sera al Pecci in memoria e ricordo di Ali Rashid, ma anche 50.000 sudari per Gaza, la mobilitazione promossa per la giornata di domani e poi la manifestazione che si terrà a partire dalle 14 da Sesto Fiorentino domani. La piana per la Palestina scende in piazza, dunque sentiremo i contenuti, le modalità, le grandissime adesioni che stanno crescendo di ora in ora per questa mobilitazione che coinvolge il territorio della piana pratese e fiorentina. Tutto questo nella nostra newsline, rimanete con noi.
Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Le 8:30, Popolare Network, buongiorno, le notizie. A Gaza 16 persone sono state uccise nella notte dagli ultimi raid israeliani in varie zone della striscia, secondo il bilancio della protezione civile palestinese. Ieri il governo di Tel Aviv ha ritirato la sua delegazione dalle trattative di Doha. L'esercito avanza con bombardamenti massicci che fanno decine di vittime ogni giorno e occupa porzioni sempre più grandi della striscia di Gaza. Trump ieri ha sentito Netanyahu al telefono, ha espresso solidarietà e promesso lotta contro l'antisemitismo negli Stati Uniti. I due hanno anche parlato della situazione a Gaza. Il presidente degli Stati Uniti ha dato il suo sostegno agli obiettivi di Netanyahu, la liberazione degli ostaggi, l'eliminazione di Hamas e l'avanzamento del piano di occupazione della striscia.
Elias Rodriguez, il trentenne di Chicago che ha ucciso due impiegati dell'ambasciata israeliana a Washington, rischia la pena di morte, lo ha detto il procuratore generale della capitale americana in un briefing sull'attentato. Il direttore dell'FBI ha confermato che il duplice omicidio viene trattato come atto terroristico con matrice antisemita. Altri dettagli che stanno emergendo confermano che Rodriguez ha agito da solo e che lo ha fatto per vendicare il massacro di Gaza, come lui stesso ha gridato durante l'arresto e ha scritto in una sorta di rivendicazione apparsa sui suoi profili social.
Una decisione illegale contro cui faremo ricorso, così i dirigenti dell'Università di Harvard hanno ribattuto alla decisione della Casa Bianca di vietare l'iscrizione a studenti stranieri, si profila perciò un altro duello giudiziario. L'annuncio è stato dato dalla ministra della sicurezza interna, Kristi Noem. Il programma che consente agli stranieri di frequentare Harvard è stato revocato come conseguenza del mancato rispetto della legge da parte dell'università. Questo, ha aggiunto la ministra, fedelissima di Trump, serva da ammonimento a tutte le altre.
33 anni fa venivano uccisi dalla mafia il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Oggi a Palermo ci saranno le commemorazioni della strage di Capaci. Questa mattina arriveranno le istituzioni per diverse iniziative, anche con le scuole e gli studenti. Al pomeriggio poi ci saranno la lettura dei nomi delle vittime sotto l'albero intitolato a Falcone.
Lo scontro Salvini-Mattarella per il ponte sullo stretto. La Lega presenterà in Parlamento un emendamento per reintrodurre la norma sui controlli antimafia eliminata dal Quirinale, dal decreto infrastrutture. Quanto si è saputo ieri dal partito di Salvini, il capo dello Stato aveva detto no ad una struttura interna al Viminale per supervisionare i lavori del ponte in deroga al codice antimafia. Per il Colle invece la legge già prevede norme rigorose e quella proposta non risulta più severa. Il decreto infrastruttura è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e nei prossimi giorni arriverà in aula per la conversione in legge, dove appunto potrebbe avere nuove modifiche.
Treni cancellati con ritardi fino a 90 minuti a Roma in questo momento per lo sciopero nazionale dei trasporti proclamato da due sigle sindacali di base. Oggi si ferma il personale dei gruppi Trenitalia e Italo. In Lombardia in sciopero i lavoratori di Trenord, due le fasce di garanzia, in questo caso dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
Tempo in miglioramento in queste ore per il fine settimana, previsto cielo sereno o poco nuvoloso. Noi con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per un incidente avvenuto al chilometro 281 tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Firenze Scandicci. Spostandoci sulla Pirè in direzione Firenze, rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est, con code in uscita a Pisa Nord-Est. Code in uscita anche a Santa Croce sull'Arno, provenendo da Firenze. Si informa che per l'intera giornata di oggi è in atto uno sciopero nazionale dei treni che possono subire cancellazioni o variazioni. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Instabile, cultura in movimento, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Aperto tutti i giorni, dalle 18 alle 2 con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo al tramonto, bistrò, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane. Vieni a trovarci in via della Funga, zona Barlungo, ingresso gratuito, seguici su Facebook e Instagram. Sabato 24 maggio, apertura della stagione con Maria Canto, fusion mexicana, ska, reggae con sonorità latine, un imperdibile mix, tutto da ballare.
Ciao, sono Paolo Boccia, fisioterapista. È uscito il mio nuovo libro, si intitola Contatto. Oltre 30 anni nel mondo della fisioterapia, tra massaggi, empatia ed energia. Occhio, ragazzi, questo libro spacca.
Contatto. Io, il buio e la fisioterapia. Il nuovo libro di Paolo Boccia. Disponibile ora in tutte le migliori piattaforme online e librerie.
Ho cercato contatto di parlare rustano.
In Toscana, da oltre 20 anni, gira per le strade un camper. Non porta turisti, non va in vacanza. Va dove nessuno arriva. È il camper per i diritti, di Medici per i diritti umani. A bordo ci sono medici, psicologi, infermieri, mediatori culturali, volontarie e volontari che offrono ascolto, cura e orientamento sui diritti alle persone in condizioni di marginalità. Oggi però il camper si è fermato e non possiamo permetterlo. La drastica riduzione dei finanziamenti internazionali ha colpito anche questo presidio di umanità. Aiutaci a ripartire il prima possibile. Sostieni la campagna straordinaria di raccolta fondi. Vai su medicipericidirittiumani.org.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Contemporanea Focus Danza 2025, a Prato per la prima volta in versione primaverile con un'intera edizione dedicata alla danza. Da giovedì 22 a sabato 24 e da mercoledì 28 a venerdì 30 maggio al Teatro Fabricone, al Centro Pecci e allo Spazio K. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Ci siamo! Arriva il contest musicale del Circolo Arci Le Fornaci. Hai un gruppo? Suoni i pezzi tuoi? Allora partecipa al contest musicale del Circolo Arci Le Fornaci di Pistoia. Nessun limite d'età, nessun vincolo di genere, solo brani inediti, no cover. Il gruppo vincitore aprirà il concerto dei Pancake il 13 settembre.
Iscrizioni aperte fino al 15 giugno, riservate ai soci Arci. Compila il form ed iscriviti. Tutte le info sui canali social del Circolo Arci Le Fornaci.
Vieni a festeggiare la nascita di Fondazione Anti-Ego con una serata imperdibile. Domenica 25 maggio dalle 22 allo spazio Alcatraz, stazione Leopolda a Firenze, live dei Moscovich Dance Band, DJ set di Populos e Ghiaccioli e Branzini. Una festa che unisce musica e visione con la direzione artistica musicale di Marco Dalmasso e Musica Strada. Ingresso con donazione libera e registrazione. Per info e biglietti vai su eventbrite.it e cerca Ecco Anti-Ego. Ti aspettiamo!
Contro radio.
I lost myself.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
La speranza è un obbligo morale per creare un futuro che non è più certezza ma una pura ipotesi. Il futuro ci sarà se lo avremo creato. Parole di Ali Rashid, che ci ha lasciato improvvisamente lo scorso 14 maggio, instancabile mediatore, attivista per la pace, promotore del dialogo tra culture. Anche in sua memoria proseguono le iniziative. Il settimo appuntamento del D1, una goccia per Gaza, al centro Pecci questa sera, con l'iniziativa Qui resteremo, dialoghi, immagini e suoni sulla Palestina a partire dalle 18 e poi per tutta la sera con tanti eventi. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con Omar Suleiman, attivista palestinese. Interverrà anche la professoressa Michaela Frulli, fra le promotrici della mobilitazione 50.000 sudari per Gaza, promossa per la giornata di domani. Buongiorno professoressa, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
È un percorso di mobilitazione della coscienza innanzitutto, che dal 9 maggio, con ultimo giorno di Gaza, porta a domani, con un appello che è stato diffuso in tutta Italia per un flash mob, possiamo dire, che duri tutto il giorno, silenzioso, per ricordare le vittime palestinesi, ma soprattutto per dare, attraverso la nostra testimonianza, loro voce. Come si articolerà questa mobilitazione? Che tipo di appello avete rivolto ai cittadini e alle cittadine?
Allora, abbiamo rivolto un appello che ciascuno potesse declinare a suo modo. La nostra idea è stata di far vedere i morti di Gaza che il mondo non vuole vedere. Per questo abbiamo pensato ai sudari, quindi lenzuoli bianchi appesi alle finestre, appesi ai balconi, nelle piazze, nelle strade. Hanno aderito moltissimi comuni, quindi saranno appese le lenzuola anche ai palazzi municipali di tanti comuni, grandi e piccoli, da Bologna a piccoli comuni delle Valli Valdesi o della Sicilia. E questo è proprio un segnale di voler far vedere tutti i morti che diciamo non stiamo guardando, ci stiamo voltando dall'altra parte. Quando dico ci, mi rivolgo agli stati dell'Europa innanzitutto, non a noi cittadini. Anzi, i cittadini sono indignati e quindi abbiamo voluto dar voce a tutti, che tutti possano far sentire la loro indignazione attraverso questo semplice gesto, in modo da far pressione sui nostri governi perché facciano finalmente qualcosa per interrompere questo massacro.
Spesso ci interroghiamo anche a questi microfoni, e lo facciamo con i promotori di iniziative sul territorio, se hanno un impatto, se hanno un coinvolgimento, una partecipazione, e soprattutto se possano incidere. Ieri le donne in nero di Prato, che stasera saranno nuovamente in piazza del Comune alle 18:30, hanno ribadito: non possiamo non farlo. È veramente una presa in carico, di una non rimandabile presa di coscienza, anche attraverso gesti che possano dare un contributo in termini di sappiamo cosa sta succedendo e non possiamo voltarci dall'altra parte.
Esattamente, è proprio questa l'idea. E noi sappiamo che rispetto a quello che ci restituiscono la maggior parte anche dei media mainstream, i grandi quotidiani, le grandi testate nazionali, in realtà la mobilitazione è molto più ampia, cioè tantissime persone vogliono che si interrompa questo massacro, vogliono fare pressione sui governi, ma non trovano voce, è difficile trovar voce. E se posso dirlo, perché su questo veramente penso che sia la parte fondamentale del messaggio, i palestinesi ci chiedono di farlo. Io sono di ritorno da Rafah, dove sono stata con una delegazione italiana. Quando siamo arrivati al confine ci continuavano ad arrivare messaggi dall'altra parte, da Gaza, di palestinesi che ci ringraziavano, ci chiedevano di continuare a parlare, ci chiedevano di continuare a fare qualcosa. Dobbiamo farlo, abbiamo il dovere morale di farlo. Io poi dico dobbiamo anche il dovere giuridico, questo è un altro discorso, ma non possiamo abbandonarli, dobbiamo farli sentire anche tutta la nostra vicinanza.
In queste ore lei ha rinnovato anche la sua solidarietà ad un'altra ospite della giornata di oggi al Pecci di Prato, la giurista e docente Francesca Albanese, per portare avanti il suo impegno di diritto internazionale e diritti umani, un ruolo quanto mai importante adesso ulteriormente per rafforzare la voce di chi non può farla sentire.
Francesca Albanese è una persona straordinaria, di grandissima competenza, lucidità intellettuale, di grandissima passione civile, che sta svolgendo il suo mandato in maniera inappuntabile. Purtroppo però, come in molti sappiamo, è stata oggetto di critiche ripetute, di attacchi personali, strumentali ovviamente a ostacolare il suo lavoro, che svolge, ripeto, in maniera inappuntabile. E quindi ho sentito la necessità di rinnovare la mia solidarietà e di rinnovare il sostegno al suo mandato. Francesca Albanese sta appunto per venire in Italia per una serie di incontri, e di nuovo ogni volta che mette piede qua, invece di ringraziarla come dovremmo farlo tutti quotidianamente, viene soggetta ad attacchi da più parti. E questo davvero lo trovo inaccettabile, perché svolge un compito essenziale, molto difficile, e dovrebbe avere tutto il nostro sostegno, invece di appunto essere oggetto di attacchi assolutamente ingiustificati.
Abbiamo ancora un minuto, ci chiedono se sappiamo in quali piazza si porta il lenzuolo bianco domani. Vogliamo ribadire invece che ognuno può aderire alla mobilitazione,
certo,
anche dai propri contesti.
Sì, noi proviamo sulla pagina, sull'account Instagram Gaza Last Day, o sulla pagina Facebook, noi via via diamo conto delle iniziative. Sicuramente domani le donne in nero di Firenze si trovano in piazza San Lorenzo alle 11, c'è una manifestazione grande, la Fiana per la Palestina alle 14 a Sesto, il comune di Sesto ha aderito, quindi ci sono le donne in nero a Prato, come tu dicevi, quindi ci sono iniziative dappertutto, però noi vogliamo davvero che ciascuno appenda anche il lenzuolo alla sua finestra e lo possa fare anche in solitaria. Anche chi non può uscire di casa può far sentire la propria voce, e questa è l'idea, non c'è una regia dall'alto, quindi manifestazioni spontanee e chiunque si faccia vedere, si faccia sentire.
Con l'hashtag Ultimo Giorno di Gaza, oppure Gaza Last Day, sui propri canali social, così che poi possiate attraverso la piattaforma diffonderlo e condividerlo. Grazie alla professoressa Michela Frulli per essere stata con noi.
Grazie a voi. Well, you just think that I'm some great survivor, and you just build upon the lies that carry you. Well, I don't even talk that way. See, I wanted you to stay and show you the world's a better place. And as we crawl to find our way, we even take the shape of something else. Alle 8:50, come anticipato anche con la professoressa Michela Frulli, che sarà tra l'altro tra gli interventi previsti a conclusione della manifestazione di domani, parliamo della Piana per la Palestina, e lo facciamo con l'assessore alla cultura del comune di Sesto e militante del collettivo che ha lanciato la piattaforma, ovvero Giovesì. Ben trovato Jacopo Madao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi, grazie mille.
Centinaia le adesioni che crescono di ora in ora a questo appello. Ricordiamo come e da chi è stato lanciato.
Sì, è stato un appello lanciato dal Giovesì, che di base è un collettivo che opera all'Unione Operaia di Colonnata ed organizza serate spesso molto leggere, spesso invece inseriamo di contenuti, come dire, di natura politica. E quindi è un momento di riflessione, approfondimento, che viene dato la possibilità di seguire appunto ai giovanissimi di Sesto Fiorentino ormai da più di 4 anni, questa volta va avanti con un grande successo.
C'è proprio questa esigenza, come dicevamo con Frulli, di far sentire la propria voce, la propria presenza fisica per dire cessate il fuoco, ma anche accesso garantito agli aiuti umanitari, riconoscimento dello Stato di Palestina. C'è una piattaforma che è condivisa dagli aderenti alla mobilitazione, che vanno da istituzioni a sindacati, forze politiche del centro-sinistra, che vede crescere di ora in ora questa conta di persone che poi si riverseranno domani dalle 14 da Piazza Vittorio Veneto fino a dove? Come si articolerà il corteo?
Allora, il corteo è molto semplice. La partenza è prevista dalle 14.30 da Piazza Vittorio Veneto, la cosiddetta Piazza del Comune. Il concentramento invece è mezz'ora prima e poi passeremo per le vie del centro fino a via Matteotti, via Ginori, e ci porterà dinanzi alla Casa del Popolo di Colonnata, l'Unione Operaia di Colonnata. Nella piazza di davanti, piazza Rapitati, ci saranno gli interventi finali. Come dicevi precedentemente, sì, le adesioni stanno andando avanti in maniera... non ce l'aspettavamo, lo dico proprio chiaramente, perché abbiamo lanciato questo appello come una necessità. Quindi saremmo stati contenti anche di essere solo 50-100 persone in piazza. In realtà le adesioni delle associazioni hanno superato le 80 e ci sono davvero tante istituzioni che hanno aderito, e poi i cittadini, i singoli cittadini hanno deciso di compilare il form per dare la propria adesione. Siamo arrivati a 400 in queste ore.
Ecco, una necessità, diceva Madao, anche per ribadire la condanna del piano israeliano di occupazione permanente della striscia.
Sì, noi ci chiedevamo in una nostra riunione, ma cos'altro deve succedere prima che il governo italiano e le istituzioni europee possano fare qualcosa? Cos'altro deve succedere? Siamo in un contesto in cui il genocidio è chiaro e non lo diciamo solo noi. Nella striscia di Gaza non entrano aiuti da settimane, mesi, sono bloccati medicinali, acqua e cibo. A tutto questo si è aggiunto questo piano, che io mi sento di dire criminale, di occupazione della striscia, con spostamento, definiamolo così, della popolazione. Ecco, cos'altro deve succedere prima che le nostre istituzioni interrompano i rapporti diplomatici, commerciali con Israele? Ecco, noi ce lo chiediamo alla manifestazione, che qualche intervento, vuol dire, assolutamente esperto, importante, magari ci aiuterà a capirlo.
Dicevamo dei 50.000 sudari per Gaza promossi per domani, lenzuoli bianchi da appendere alle proprie finestre, ma c'è stato anche un atto da parte del sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, che ha appeso la bandiera della Palestina appunto dalla sede comunale di Piazza Vittorio Veneto. Un gesto importante anche in occasione del Giro d'Italia, che vede la Piana con una presa forte di posizione istituzionale, come richiesto peraltro da cittadini e cittadine.
Esatto, questo è un tema che è molto sentito nella cittadinanza. Noi come amministrazione comunale, come comune, nelle scorse mesi abbiamo fatto un patto di amicizia con una città della Cisgiordania, sul Carem, che è frutto di un percorso che portiamo avanti da tanto tempo. Quindi la sensibilità del sindaco Lorenzo Falchi, ma anche degli altri sindaci della Piana, hanno aderito anche il sindaco di Calenzano Carovani e quello di Campi Bisenzio Tagliaferri, è una sensibilità che parte da lontano ed è una sensibilità che però è lo specchio dei nostri comuni su queste tematiche, ovvero la democrazia, la solidarietà, l'antifascismo, l'autodeterminazione dei popoli. Ecco, sono sempre state delle comunità con dei pensieri molto avanzati, mi sento di dire.
E allora seguiremo la manifestazione, ore 14 concentramento in piazza Vittorio Veneto per finire a Colonnata, l'Unione Operaia di Colonnata in piazza Rapisardi per gli interventi domani. Grazie a Jacopo Madao per essere stato con noi.
Grazie a voi per l'interesse, buona giornata. Dreaming of an ice.
alle 8:57 minuti, ricordandovi che queste interviste le trovate integralmente in podcast su controradio.it. potete condividerle per far crescere la mobilitazione anche in vista delle nuove iniziative che vi abbiamo raccontato, promosse per domani rispetto ai 50.000 sudari per Gaza e alle iniziative che citavamo anche con la professoressa Frulli. Segnaliamo che la mobilitazione delle donne insieme per la pace di Firenze è alle 11, non in piazza, non in San Lorenzo, ma in piazza dei Ciompi domani. Ci segnalano quindi alle ore 11 per l'ultimo giorno di Gaza come adesione alla mobilitazione, anche per chi ci chiede se è possibile partecipare con un proprio lenzuolo bianco in qualche piazza, oltre che a esporlo dalle proprie finestre. Ore 11, piazza dei Ciompi domani, mentre alle 14 l'appuntamento è in piazza Vittorio Veneto. Torneremo a occuparci di queste iniziative nell'ambito di City Gaza nei nostri approfondimenti. Tra poco invece alle 9 nuova puntata di Gen Z, voce ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte. La puntata è dedicata a giovani attivismo, avremo delle giovani attiviste qui nei nostri studi alle quali fare tante domande che vogliamo ascoltare. Allora rimanete con noi, rimanete sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali.
Comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della cross medialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Ho speso una vita per il lavoro, ho speso una vita per l'uguaglianza. Io sono Maurizio Landini e ti chiedo di venire a votare per un'Italia più giusta. L'8 e il 9 giugno partecipa al referendum per i diritti nel lavoro e per la cittadinanza.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Luigi Giove. Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia la sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento, I musicanti con la pianola di Matteo Malatesta. Un'esperienza unica che intreccia musica, cinema e memoria. Un viaggio sonoro attraverso 25 anni di cinema italiano, raccontati attraverso gli occhi e le note di Pivio e Aldo Descalzi, maestri delle colonne sonore. Giovedì 29 maggio alle 21 alla compagnia I musicanti con la pianola. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Empowerment e inclusione. Per promuovere la nostra autonomia dobbiamo avere degli strumenti. Se non li abbiamo, ce li facciamo. Iscriviti agli incontri di rafforzamento delle competenze sui diritti contrattuali, prospettive del mercato del lavoro, economia finanziaria e di orientamento a Nosotras dal 31 maggio per 7 incontri. Se sei donna, sei a Firenze o area metropolitana, scrivi a empowermentinclusione@gmail.com. Progetto realizzato con CESDI, Centro Servizi Donne Immigrate di Livorno, con il contributo dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese. Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
3:09, è bello quando le persone che intervistiamo vengono nei nostri studi per la prima volta, l'emozione, no, che registriamo, è ancora più bello quando sono dei giovani, delle giovani che lo fanno. E allora saluto subito le nostre ospiti oggi, Sofia Bonaldi, Alice Pieraccioli, ben trovate.
Buongiorno. Grazie.
Le abbiamo letteralmente catapultate in Gen Z nella puntata di oggi, 23 maggio, anche sui nostri canali crossmediali, quindi visibile su Controradio TV. Giovani attivismo, vogliamo parlare di questo perché sono giovani e attiviste, quindi le due skill ce l'avete tutte e due. Va bene. E allora, Sofia, 25 anni, sei nata e cresciuta a Firenze, laureata in lingue per la comunicazione interculturale ed impresa, laureanda magistrale in comunicazione pubblica e sociale. Questo un po' è, diciamo, il curriculum di formazione universitaria e scolastica. Ma quando e come ti sei avvicinata all'attivismo? Che come lo vedi, come lo traduci? Impegno civile, partecipazione attiva?
Sì, diciamo che io mi sono avvicinata all'attivismo prevalentemente in magistrale, perché studiando a Bologna ho scoperto questo mondo dell'associazionismo, che a Bologna è molto forte, molto presente. Grazie anche alle mie compagne universitarie ho potuto partecipare attivamente a luoghi di dibattito, di incontro, e grazie anche ad Alice, perché casualmente ho scoperto, grazie a un post che lei ha pubblicato su Instagram, dell'apertura di questo posto, del posto della Casa delle Donne a Firenze, che in qualche modo mi ha riavvicinata alla mia città dopo appunto aver studiato all'estero, aver studiato a Bologna, e in qualche modo mi ha spinta a diciamo attivarmi in qualche modo per la mia città. Mi sono presentata alla Casa delle Donne a una riunione casualmente, e da lì non ho mai smesso, da maggio dell'anno scorso. Quindi per me l'attivismo è stato questo, è stato un po' un riscoprire un legame, una radice con la mia città, e quindi anche diciamo una voglia di partecipare, di fare qualcosa di concreto per una città da cui mi ero un po' allontanata, diciamo.
Poi racconteremo cosa vai a fare, anche il perché lo fai, che emozioni e che riflessioni fai anche rispetto alla tua partecipazione. Sei stata all'estero, Cina, a Hong Kong, e sei poi tornata, come dicevi, Casa delle Donne, che è la casa che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici conoscono bene in termini di iniziative, diritti, Isabella Mancini, ma tutte le realtà che la compongono, le curandaie, Michelina, per quanto appunto riguarda tutte le realtà da Nosotras, se non solo, che animano quello spazio in via delle vecchie carceri, nel plesso delle murate. Alice, 25 anni, vive a Firenze, laurea in scienze politiche, studi internazionali, attualmente magistrale di servizio sociale a Firenze. E come ha iniziato invece il tuo percorso di volontariato?
Allora, sì, il mio percorso di volontariato è iniziato alla fine della mia laurea triennale, quindi mi sono laureata a giugno del 2023 e poi da subito ho iniziato a cercare, diciamo, associazioni o comunque realtà che potessero consentirmi, insomma, di attivarmi, anche di scoprire me stessa e mettermi in gioco, e ho trovato subito Nosotras, quindi poi a settembre ho iniziato il mio percorso di volontariato lì e contemporaneamente ho conosciuto appunto Isabella e mi ha messo al corrente anche del progetto della Casa delle Donne, quindi ho iniziato le formazioni per poi entrare nel gruppo delle attiviste della Casa delle Donne sempre a ottobre del 2023, e questo percorso è durato, insomma, qualche mese per poi aver partecipato, insomma, fin dall'inizio all'apertura della casa a marzo del 2024, e quindi, insomma, ormai è quasi più di un anno che vivo questa realtà di attivismo, e per me, diciamo, è un modo di, penso che la voglia di mettersi in gioco nasca anche da un sentimento di un po' di delusione riguardo alla realtà, no? Ti guardi intorno, noti una serie di, insomma, di discriminazioni, di ingiustizie, e proprio dal sentimento di, possiamo dire, anche un po' rabbia che provi guardandosi intorno, penso da lì nasca la voglia poi di cercare di portare un po' di cambiamento, anche se molto in piccolo, ecco.
Ecco, il cambiamento. Sono molte le domande che vorrei farvi rispetto anche a come è cambiato l'attivismo e l'impegno, perché in realtà l'impegno nelle battaglie civili è sempre esistito, fortunatamente, solo che nei decenni precedenti passava da una forma di appartenenza a movimenti politici o a partiti. Invece adesso le cose in qualche modo sono cambiate, e mi confermate che ci si attiva anche molto di più per istanze e tematiche singole, poi magari è un coinvolgimento che si estende più ampio e poi si partecipa anche a una mobilitazione maggiore, però per esempio Fridays for Future su un fronte come altre mobilitazioni tematizzanti.
Assolutamente, sì, io penso che se penso all'attivismo oggi, sicuramente vedo una partecipazione per istanze singole, ma vedo anche allo stesso tempo una grande complementarità, sinergia tra le varie istanze, perché anche noi alla Casa delle Donne ci interroghiamo molto su questo, diciamo che un po' il background, diciamo tutto ciò che sta dietro le attività che organizziamo è ovviamente il femminismo, le teorie femministe, la lotta per l'uguaglianza di genere, ma poi noi siamo consapevoli di vivere in un mondo molto complesso, dove appunto non possiamo in realtà pensare e agire per compartimenti stagni, quindi in realtà anche Fridays for Future, noi come Casa delle Donne e tanti movimenti e attivisti attualmente ragionano più con una visione globale, quindi cercando di intersecare tutte le varie istanze e le questioni complesse del mondo di oggi. Quindi anche noi, per esempio, nei cicli di eventi stiamo organizzando adesso sulla sostenibilità, quindi trattiamo di sostenibilità ambientale, ma la uniamo anche alla questione di genere, quindi anche alla questione della giustizia sociale, della giustizia economica. Il mondo di oggi è un mondo in realtà dove sì, sicuramente ci sono lotte per istanze singole, ma dove non si può chiudere gli occhi di fronte a tutto ciò che in realtà ci riguarda.
Che poi è anche un po' l'approdo naturale di Fridays for Future, che è confluito nell'insorgenza della vertenza GKN e dei movimenti che quella mobilitazione ha portato a condividere in termini di piattaforma per un futuro diverso.
Sì, infatti proprio anche in riferimento a, insomma, alla lotta dei lavoratori della GKN, anche loro ci hanno insegnato tanto quanto sia importante far convergere le lotte, no? Perché sicuramente l'interesse magari del singolo attivista ha un tema di partenza, no? Magari c'è un tema specifico, un'istanza specifica che ti spinge ad agire e ad attivarti, però poi ovviamente più partecipi, più ti rendi conto, più vedi emergere tanti tipi di problematiche, e effettivamente ti rendi conto di quanto, in un mondo appunto così poi globalizzato, così interconnesso, di quanto alla fine le lotte siano connesse e mai alla fine separabili in maniera netta. Quindi sì, credo sia veramente fondamentale non ragionare appunto a compartimenti stagni, e non, sì, diciamo, attivarsi su più fronti, ecco, perché appunto il mondo è tutto interconnesso, e quindi è giusto anche attivarsi in tal senso, non lottare sulla singola istanza, anche all'interno della casa delle donne ovviamente.
Due aspetti che vorrei tenere insieme: uno è questa interconnessione, quanto in realtà negli studi che voi fate e nei contesti scolastici che avete avuto vi è stata posta, perché spesso, troppo spesso invece, si tende a una modalità di studio e di apprendimento che va per compartimenti stagni, quando poi il ragazzo e la ragazza si trovano nel vivere una quotidianità si rendono conto che gli mancano quegli elementi, cioè hanno uno scollamento rispetto a quanto hanno studiato. E l'altro è il riconoscimento, cioè voi vi siete riconosciute per, diciamo, la volontà, le aspirazioni, la voglia di partecipare, ma vi sentite un po' delle mosche bianche in un contesto giovanile di indifferenza e di un po' anche aver gettato già la spugna?
Partendo dall'aspetto universitario, devo dire che la mia università, Bologna, in realtà è un po', cioè, essendo anche un curriculum nuovo, questo di comunicazione pubblica e sociale, quindi una comunicazione prettamente rivolta al mondo del terzo settore e dell'associazionismo, in realtà nasce già un po' con questo sguardo poliedrico, cioè ci sono tanti corsi, tanti anche punti di vista che i professori cercano di offrirti, e quindi è stata un po' anche in realtà questa mia università, anche la Facoltà di Scienze Politiche a Bologna, che mi ha in realtà un po' aperto gli occhi su tanti fronti. E mi sento una mosca bianca, sì, mi sono sentita spesso, però devo dire appunto che adesso, in questo momento della mia vita, grazie anche alla mia università e grazie alla Casa delle Donne, alle persone che ho intorno, mi rendo conto che a volte sì, è più un sentimento che ho avuto anche quando ero più piccolina magari, però che adesso in realtà le persone che si interessano ci sono, le persone che hanno voglia di fare ci sono, le persone che come me condividono anche questo senso di indignazione, di sconforto, di paura, e che in qualche modo vogliono proiettare questi sentimenti in qualcosa di concreto.
A te la parola, sì, Alice.
Diciamo, io nella mia esperienza scolastica e universitaria l'ho sentito quello scolamento di cui parlavi, e un po' questa divisione a compartimenti stagni. Io mi sono resa conto che, nonostante la triennale in scienze politiche, una volta che mi sono attivata, cioè di fatto ho imparato in poco tempo e mi sono resa conto di tante altre cose che, pur facendo una facoltà come scienze politiche, che quindi ti dovrebbe, no, certo, su questo fronte stimolare molto, però io mi sono resa conto che la grande parte, la grande formazione me l'ha data più il volontariato, l'attivismo, e più il mettersi in gioco e fare cose in pratica, mettere in pratica qualcosa. Diciamo che si impara molto di più che a studiare sui libri, ecco, universitari e scolastici. Devo dire, nella magistrale che sto facendo ho notato molti più stimoli in questo senso, ecco. Sono infatti molto contenta, perché rispetto all'esperienza triennale mi sta dando molto, molto di più, ecco. E invece, per quanto riguarda sentirsi delle mosche bianche, io ovviamente sento una forte appartenenza e sono contenta di avere intorno, insomma, persone che mi danno tanti stimoli e che mi danno anche positività e speranza, perché creare un gruppo, sentirsi appartenenti a qualcosa e lottare insieme, secondo me dà un'energia veramente grandissima. Però purtroppo un po' mosca bianca mi sento, perché mi rendo conto che magari molte persone tra i giovani hanno, insomma, dei valori anche molto forti, poi c'è una difficoltà magari a metterli in pratica, questi valori, a appunto attivarsi effettivamente, e quindi è una cosa che magari si perde in un certo senso.
Anche perché oggi in fondo ci sono più strumenti per far sentire la propria voce, quindi in realtà ci dovrebbe essere una crescita di questa mobilitazione. Mi chiedo anche l'online in questo come abbia influito, l'adesione a iniziative e la conoscenza di mobilitazioni di carattere globale è più forte, così come anche il poter far sentire la propria voce. C'è però una dinamica dell'essere spettatori anche, che cresce in parallelo.
Sì, sì, sicuramente il digital activism, no? Questo attivismo online adesso è una realtà, e da un certo punto di vista è positivo, perché appunto dà voce a istanze che poi diventano anche molto velocemente globali. Se pensiamo al MeToo, ma anche pensiamo ai Fridays for Future, probabilmente senza l'online senza internet non sarebbero quello che sono adesso, quindi assolutamente lo vedo come uno strumento positivo per far conoscere, per diffondere anche e in qualche modo sensibilizzare le persone. È anche uno strumento per certi versi accessibile da questo punto di vista, nel senso che tutti magari hanno un telefono, tutti hanno internet e in qualche modo possono sentirsi parte di un qualcosa, però ovviamente è un qualcosa anche che spesso rimane sul superficiale, e quindi è importante, diciamo, secondo me, vedere il digital activism non come un qualcosa di fine a se stesso, ma più come uno strumento forse per l'attivismo, quindi un qualcosa che ci serve per dar voce, un qualcosa che, come anche noi alla Casa delle Donne, vogliamo usare internet, vogliamo usare l'online per comunicare quello che facciamo, quello che vogliamo, quello che sono i nostri valori, ma poi è importante anche forse andare oltre quello che è il semplice online, il semplice click, il semplice ricondividere.
Quindi uno strumento di amplificazione per aumentare la condivisione, la consapevolezza.
Sì, sono molto d'accordo, penso sia uno strumento potente perché comunque permette a persone magari anche molto distanti di connettersi e se usato bene è anche una fonte di informazioni che può essere anche, diciamo, alternativa ai media classici, magari appunto alle testate giornalistiche, e a livello di indipendenza di informazione può essere quindi molto, uno strumento molto buono. Ovviamente poi tutto dipende in come lo si usa. Cioè, nel senso, chi fa attivismo digitale, secondo me, penso che possa avere una grande risonanza, e penso che sia un ottimo strumento perché appunto magari raggiungi singole persone e dai degli stimoli che le spingono a, in un certo senso, ad aprire gli occhi, magari a guardare le cose in modo diverso. È chiaro che non bisogna magari prendere informazioni in maniera passiva e comunque rimanere sempre orientati verso lo sviluppo di un senso critico proprio, ecco, senza magari farsi semplicemente, in un certo senso, abbindolare, no? Magari purtroppo il rischio ci può anche essere, però io penso che sì, che sia un potente strumento, e chi fa attivismo digitale, insomma, sicuramente ha anche un pubblico magari anche diverso di quello che si può avere, insomma, sicuramente certo. Le nuove generazioni si raggiungono sicuramente molto molto bene, e anche per trovare informazioni io per esempio cerco tanti eventi
online
li trovo, se magari non avessi quello strumento lì, che c'entra, poi uno si ingegna, no? Però è il primo spazio in cui trovo i posti, i luoghi dove attivarmi, le istanze che mi interessano, le manifestazioni, insomma,
dove io ho trovato la Casa delle Donne.
Cioè, deve essere non un surrogato rispetto a un bisogno, ma uno strumento,
sì.
che è un po' una riflessione che possiamo traslare, poi potremmo aprire una nuova trasmissione sull'intelligenza artificiale, no? L'utilizzo che ne dovremmo fare dovrebbe essere orientato a quello. La politica, voi la vedete come uno sbocco, un approdo quasi naturale, cioè nel senso per incidere nei policy makers bisogna in qualche modo poi alla fine sporcarsi le mani anche con una partecipazione a livello politico, oppure l'attivismo può incidere anche nella vostra quotidianità rispetto a un associazionismo, a un volontariato, a spazi in cui c'è un'aggregazione che si fa sollecitazione rispetto agli interlocutori. Come la vedete? Soprattutto sono curiosa poi dello sbocco di scienze politiche anche di Alice, dimmelo
sì,
tu
sì.
Prima.
Ma io credo che allo stesso tempo sia fondamentale costruire un gruppo dal basso e quindi attivarsi dal basso, senza per forza dover arrivare a fare, diciamo, quelle che poi sono
politiche attive,
azioni, esatto, senza magari puntare all'advocacy obbligatoriamente. Cioè, secondo me si può incidere tanto se ci fosse una effettivamente partecipazione molto diffusa, secondo me già basterebbe. Detto questo, credo che se si vuole appunto politicizzare certe questioni, una spinta sulle istituzioni a un certo punto debba partire, perché di fatto viviamo comunque in un comune, viviamo in una regione, viviamo in uno stato, quindi allargando lo sguardo di fatto i policy makers influiscono sulla nostra vita, tutto è politica, e quindi,
esatto.
E quindi sì, credo
un po' quello che ci diciamo anche alla Casa delle donne, no? Che è quello che facciamo, anche se noi lo facciamo per passione, per interesse alla casa, facciamo veramente tantissimi tipi di attività che vanno dal culturale, dal, cioè veramente spaziamo su tanti temi, però un po' tutto ciò che poi facciamo è politica e spesso ce lo diciamo anche tra di noi, e quindi è importante vederla sempre così, ecco.
Guardando il versante dell'esercizio del diritto di voto, pensando anche alle prossime scadenze referendarie e a tutta la problematica dell'astensionismo, come vi interrogate su questo?
Sicuramente noi alla Casa delle Donne stiamo cercando di fare un po' di, anche diciamo, di spingere, no, anche su questo tema. Non è facile, assolutamente. Noi viviamo in un contesto molto complicato adesso, e anche se noi ci guardiamo intorno, guardiamo anche proprio le nostre trasmissioni, tutto ciò che sono i media attualmente, c'è proprio un silenzio tombale, direi, su questo, e quindi noi stesse siamo molto preoccupate su questo. Cerchiamo di fare quello che possiamo, ovviamente, nel nostro piccolo, anche come associazioni, anche come singoli. Però sicuramente c'è una grande preoccupazione, c'è una grande timore, appunto, anche di non raggiungere il quorum, perché comunque attualmente...
Vi siete chieste per caso se magari i comitati referendari, no, per il sì, o anche quelli per il no, comunque abbiano pensato di utilizzare i canali social, le piattaforme, per intercettare quel pubblico più giovane e motivarlo?
Sì, io qualcosa anche sui social l'ho visto, ho visto tantissimi giovani in piazza a fare volantinaggio, proprio il venerdì sera, a cercare di intercettare la parte più giovane, e di questo sono molto contenta, e appunto anche sui social mi sembra ci sia la spinta, si cerca di un po' colmare il vuoto che purtroppo c'è adesso a livello comunicativo, diciamo nazionale, ecco. Poi per quanto riguarda la partecipazione, anche io sono purtroppo molto preoccupata per questo referendum, e io, che dire, capisco la sfiducia diffusa, perché insomma la posso capire, un po' la disillusione, il fatto di insomma non credere più molto nel, magari anche nella rappresentanza politica, però penso che il referendum sia lo strumento più diretto che abbiamo e che quindi sia veramente fondamentale andare a votare in questo 8-9 giugno, e anche perché per quanta sfiducia si possa provare è sempre fondamentale partecipare,
esercitare un diritto, lo ricordiamo, costituzionalmente garantito, e garantito insomma con una lotta di liberazione, una resistenza che altrimenti non ci permetterebbe di vivere in un paese democratico. Allora, sono le 9:25 minuti, un giudizio, fateci le bucce a noi, passaggio di testimone, questo futuro che vi lasciamo veramente deflagrato dal punto di vista economico, sociale, di prospettiva ambientale, c'è tanta rabbia anche.
C'è rabbia, c'è indignazione, c'è anche tanta paura, secondo me, però c'è anche, non lo so, tanta voglia di provare ancora, tanta speranza, tanto fiducia che qualcosa possa ancora cambiare, che qualcosa possa migliorare. Io la penso così.
Sì, no, sono d'accordo, sicuramente tanta rabbia e appunto, come dicevo prima, anche tanta sfiducia, purtroppo, e che, come appunto ripeto, è capibile, però credo che attivarsi in questo senso davvero ti ridia speranza, sì, perché ti rendi conto che hai persone intorno che, anche magari se la pensano in modo diverso da te, però ritrovi quella stessa voglia che senti di metterti in gioco e di cercare di unirsi per insomma cercare di portare un cambiamento, perché
anche piccolo,
sì, anche piccolo è fondamentale,
però. Noi a questo ci aggrappiamo e anzi lo sosteniamo con forza, cercando di dare più possibile ai nostri spazi voce ai giovani di oggi, perché anche se non comprendiamo, non condividiamo, non pratichiamo ma giudichiamo tanto, c'è bisogno davvero di mettersi in ascolto, e vorrei concludere non con un appello alla partecipazione, però la Casa delle Donne, come avete sentito, è uno spazio veramente vitale e stimolante. Qualora un ascoltatore, un'ascoltatrice, giovane o non giovane, che però magari abbia intercettato delle amicizie, conoscenze che possono in qualche modo partecipare e contribuire e sostenere la Casa delle Donne, si può venire in qualsiasi momento per dire ci sono anch'io?
Assolutamente sì, se volete venire già domani abbiamo un evento evento dalle 2 alle 6, cioè appunto lo swap party, scambio vestiti, ovviamente un evento tranquillo dove semplicemente potete portare un vestito e prenderne un altro, o se no potete venire alle nostre riunioni, è sempre aperta.
Anche questa è una pratica molto diffusa, che sta circolando ed è circolare.
Assolutamente.
Abbiamo voluto dare un messaggio, appunto, un po' di spinta verso un'economia circolare, un consumo più sostenibile.
E faccio un'ultima domanda, veramente una curiosità, ma in questa rotellina in cui ci sentiamo un po' tutti cresciuti e dobbiamo dare il massimo, una prestazione con le performance ottimali, nei tempi più ridotti possibile, dare tempo agli altri e all'altro in senso generale, come vi fa sentire? Cioè, siete in qualche modo anche voi ottenete un'energia personale nella vostra formazione, non di attiviste ma di persone?
Assolutamente, io sento proprio che questo posto mi fa bene, e lo dico fin dall'inizio, perché spesso anche per il mio carattere, per come sono fatta, tendo ad essere un po' schiacciata anche, no? Anche da questa società della performance, da questo dover sempre raggiungere qualcosa, da dover sempre dire, fare qualcosa e pormi degli obiettivi da raggiungere. Questo posto è uno spazio dove io posso dare, posso fare quello che mi riesce, quello che, diciamo, rientra nelle mie risorse, in tutto ciò che ho, e che mi accresce in maniera anche lenta, ed è qualcosa di bellissimo.
No, davvero, si impara sempre cose nuove e, come dicevo, si condivide uno spazio e si condividono esperienze che davvero sono proprio nutrienti. Io ogni volta che finiamo una riunione alla Casa delle Donne, anche se siamo tra noi semplicemente e organizziamo un evento, però poi vengono fuori tutta una serie di temi, ci confrontiamo, anche il dibattito con le persone, parlare, semplicemente confrontarsi, scambiarsi punti di vista, fa crescere. Per quello anche prima dicevo che queste esperienze mi hanno insegnato molto più di magari una triennale,
un libro,
no? Perché cioè, di fatto metti in pratica, no? E scambi punti di vista, ti confronti su tanti temi diversi.
Certo. Spazi accessibili, spazi che siano occasioni di condivisione, che devono essere ricreati e che sono purtroppo andati a scomparire sui territori, gestione pandemica o non, insomma, c'è stato un impoverimento sociale generale, dunque quanto mai da sostenere queste attività che si aprono e fanno rete. Grazie davvero per le vostre testimonianze, Sofia e Alice, qui porta aperta, quando avete un'istanza, una segnalazione, un'iniziativa, venite a Controradio. 9:28 minuti, Gen Z è visibile e riascoltabile anche sui nostri canali crossmediali, rimanete con noi, tra poco il GR di Popolare Network e poi la consueta programmazione di Controradio, aggiornamenti sui nostri canali crossmediali.
Grazie.
Buona giornata.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.